Ed eccoci di nuovo qua, sono le 8:42 minuti del mattino, benvenuti, bentornati, la sigla è quella del giorno delle locuste e con noi in studio come sempre un professor Di Stefano, questa mattina davvero carico di adrenalina perché già gli vibra nelle vene l'atmosfera da party, perché è imminente il ritorno di Olioni di Spopola, abbiamo detto, mancano solamente 7 giorni alla ripartenza della grande festa di Radio Popolare e questa mattina era talmente carico che l'ho visto rotolarsi in una pozzanghera in cortile come si faceva a Woodstock ai tempi della sua gioventù. Buongiorno professor Di Stefano, tutto bene?
Tutto bene, buongiorno, buongiorno.
Allora, visto che siamo già proiettati là alla partenza di All You Need Is Pop, questa mattina apriamo la puntata del giorno delle locuste in modo anomalo. Ci proiettiamo già su uno di quei palchi e diamo il benvenuto a un ospite che abbiamo al telefono che sarà protagonista di uno dei concerti e dei momenti musicali più attesi di questa edizione. Buongiorno, benvenuto Paolo Fresu.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Come va? Ti abbiamo tirato giù dal letto? Avevi già impegni familiari?
No, mi sono tirato giù dal letto da solo, o meglio, mi ha tirato giù dal letto mio figlio perché dovevo portarlo a scuola.
Un grande classico, perché anche un grande musicista sa essere e deve essere suo malgrado un grande padre che alla mattina porta i bambini a scuola.
Ma addirittura, come dire, essere un grande padre arriva prima dell'essere un grande musicista. Un grande musicista secondo me non lo si è mai, un grande padre lo si può essere.
Però il grande musicista che deve fare il grande padre ha anche un grande alibi. Quando è in tour, in concerto, c'ha la scusa: no, guarda, stamattina io proprio non posso, sono a 200 km di distanza, ho suonato fino alle 3 e quindi cara toccate. Ciao, grazie di essere qui con noi e ti vedremo direttamente in volto, te, la tua tromba, il filicorno, insomma non sappiamo ancora che spettacolo porterai a All You Need Is Pop, perché lo dico agli ascoltatori, da Paolo Fresu ci si può un po' attendere di tutto. Ho visto che solo nelle ultime settimane hai fatto un omaggio a Bowie, hai suonato in terzetto con Richard Galliano e Jan Lundgren, hai suonato in quartetto con il Devil Quartet. Che spettacolo porti invece da noi?
Ma il trio, un trio che si chiama Tempo di Chet, che è un progetto, ovviamente parliamo del concerto della prossima settimana poi alla fine,
certo.
Quindi è un trio con due musicisti straordinari, due giovani musicisti italiani, Dino Rubino, talentuosissimo pianista ma anche incredibile trombettista, ovviamente quando è con me io non gli faccio suonare la tromba, ecco, perché suona veramente benissimo.
Lo temi?
Lo temo, racconta la sua musicalità incredibile. E poi Marco Bardosci al contrabbasso. In realtà questo è un trio che è nato appositamente il 16 ottobre dello scorso anno, quando abbiamo iniziato a montare una grossa produzione teatrale prodotta al Teatro Stabile di Bolzano su Chet Baker. Quando intendo grossa produzione teatrale, una vera produzione con scene, con la sarta, la costumista, le luci, 8 attori in scena, un progetto per raccontare la vita interessantissima direi di Chet Baker, interessantissima perché è stato un grande artista, lo sappiamo tutti, ma è stata anche una persona che ha avuto una vita molto molto particolare, che era molto noto in Italia, era stato in carcere negli anni 60 a Lucca, eccetera eccetera, insomma soprattutto per la sua assunzione delle droghe. E quindi questo spettacolo è nato il 16 ottobre dello scorso anno, è stato in tournée fino al 28 febbraio di quest'anno, siamo stati peraltro anche a Milano al Teatro dell'Elfo. E chiusa la tournée, che è stata molto bella, è stata un'esperienza per noi veramente, noi avevamo molta paura di intraprendere questa tournée perché insomma il teatro è diverso dalla musica, ogni giorno bisogna andare in scena più o meno allo stesso modo, vestiti nello stesso modo, quindi avevamo paura di questa routine che invece poi non c'è stata assolutamente. Insomma, dopo i pianti del 28 di febbraio, quando abbiamo chiuso la tournée, abbiamo deciso comunque di non finire lì, cioè di riprendere lo spettacolo non più in forma teatrale ma solamente come concerto, e ci divertiamo talmente tanto che il Tempo di Chet è diventato anche proprio un concerto che racconta sempre Chet Baker usando i suoi brani, le composizioni che abbiamo scritto noi dedicate a Chet Baker, e quindi insomma è un omaggio poetico in una forma diversa, insomma dedicato al mondo molto affascinante, devo dire, di Chet Baker.
Ecco, e questo omaggio poetico, questo concerto, così come è stato raccontato benissimo in prima persona da Paolo Fresu, avrete, cari ascoltatori, la possibilità di vederlo dal vivo la prossima settimana a All You Need Is Pop. L'ha raccontato talmente bene Paolo Fresu che non avrei molto altro da aggiungere, e poi così come si fa con il Trono di Spade non si può spoilerare troppo, insomma hai già detto tanto, il resto lo si ascolterà. Però ti devo dire una cosa. cosa, cioè tu sei precipitato tuo malgrado all'interno di una trasmissione che si occupa normalmente, lo farà anche questa mattina, di economia e finanza, e quindi sono costretto a chiederti: qual è il tuo profilo di investitore? Sei un investitore prudente, di quelli da soldi sotto il materasso, oppure sei un lupo di Wall Street, di quelli che speculano sulle criptovalute?
Ma io non so neanche che cosa sia Wall Street, non so che cosa sia mi sto chiedendo da anni cosa sia lo spread. E allora, come nella musica, siccome nella musica bisogna mantenere quel mistero, per esempio la tromba io la guardo tutte le mattine e gli chiedo perché.
Perché?
E allora, e continuo a chiederlo, e siccome lei non mi dà delle risposte, io continuo ad essere un musicista. Quindi tutte le mattine mi metto anche davanti allo spread e gli chiedo perché. E ovviamente non ho delle risposte, eccetera, eccetera. Non sono un buon investitore, nel senso che, per esempio, quando sono stamattina con la macchina, ho portato il bimbo a scuola, eravamo in ritardo, c'era una signora che non passava nelle strisce e non l'ho investita. Quindi non sono un
battuta buon di Paolo Fresu alle 8:48 del mattino sull'investimento. Signora, sulle strisce. Comunque vai tranquillo Paolo, nel senso che tu confessi candidamente di non sapere nulla dello spread, sappi che l'uomo che è al mio fianco e che è l'esperto della trasmissione, il professor Di Stefano, sa di musica quanto io e te insieme possiamo sapere di
allora,
quantistica.
L'ultima cosa, che venendo io da una famiglia di pastori e di contadini, perché questi erano i miei genitori, mio papà, come dire, allevava le pecore, mio papà credo che sia stato, come dire, il più grande economista della storia, non solo perché mi ha detto da grande fai quello che vuoi ma non fai il pastore, e come dire ci ha visto lui, ovviamente. E poi mi diceva: Paolo, i soldi non si trovano sugli alberi. Ecco, io questa frase, che all'inizio non l'ho capita, devo dire che oggi inizio a comprenderla, e quindi devo dire che ho fatto tesoro di questa sua metafora nella mia vita, oltre a quella di non investire le persone la mattina presto, nonostante tutto, nonostante magari si abbia fretta di arrivare ad un traguardo. Ecco, probabilmente il modo migliore di investire è quello di non avere fretta né voler raggiungere necessariamente un traguardo. No, l'ho detta così alle 8:45 del mattino.
E l'hai detta in un contesto molto pertinente, quindi rilanciamo il consiglio agli investitori di Paolo Fresu: ricordatevi, i soldi non si trovano sugli alberi. Altre perle di saggezza, ma soprattutto la sua straordinaria musica. Settimana prossima, ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, nella grande festa di Radio Popolare, Only Unities Pop. Intanto Paolo, grazie mille per essere stato con noi, ci rivediamo direttamente lì con te e con la tua tromba che non parla ma suonerà da Dio.
Grazie a voi e una buona giornata a tutti, finalmente con un po' di sole almeno dalle nostre parti.
Evviva, ce la faremo, tranquillo, il bel tempo è garantito. Ciao Paolo, buona giornata.
No, grazie, buona giornata a voi.
Grazie. Paolo Fresu, dunque, uno dei grandi ospiti musicali di Only Unities Pop. Professor Di Stefano, l'aveva mai sentito nominare Chet Baker?
Sì, fino a lì c'ero arrivato.
Chet Baker che è?
Che è un musicista.
Un musicista, perfetto. Adesso basta, non le faccio altre domande.
Bravo.
Perché potremmo precipitare nel burrone dell'imbarazzo.
Però il fatto che i soldi non vengono sulle piante mi sembra assolutamente condivisibile.
Io aggiungerei anche un altro elemento molto importante:
vengono facilmente sui mercati finanziari da soli, però.
Sì, ma ancora più importante, ricordiamolo agli ascoltatori e agli investitori e risparmiatori all'ascolto: i soldi non fanno la felicità.
Assolutamente, siamo assolutamente d'accordo.
La felicità può farle invece una bella pensione.
Non è detto, dipende dai punti di vista. Sicuramente una pensione decente può contribuire a rendere le persone serene, ecco, magari non felici ma serene.
C'è serenità nel mondo dei pensionati?
Decisamente no. Non
come mai? Cioè, quota 100.
Non c'è serenità, ma perché... sono state disattese gran parte delle promesse che erano contenute, almeno secondo i sindacati, contratto di governo. Le minime non sono salite tutte a 780 euro, il prelievo sugli assegni deciso dall'esecutivo vale 3,6 miliardi in 3 anni, e quindi domani c'è una manifestazione di cui parlano poco quest'oggi i quotidiani, forse salvo Repubblica che ci apre l'economia. Una manifestazione nazionale appunto del sindacati dei pensionati che si dicono traditi da quota 100, perché è una soluzione tampione, è una misura rigida che non viene incontro ai bisogni delle persone. La conferma, la controverifica sarebbero appunto sarebbe nei numeri, perché finora sono 131.000 le domande e pochi con la quota esatta 62 più 38, quindi un meccanismo che dal punto di vista delle aspettative dichiarate non ha funzionato secondo quanto sostengono le analisi delle organizzazioni sindacali.
Come si finanziano i pilastri del welfare? Perché poi appunto, come dire, per erogare pensioni ci vogliono risorse.
Beh, allora, i finestri del welfare, come è noto, strutturalmente si finanziano con la fiscalità, diciamo, generale, e con i prelievi contributivi. Questi sono i due meccanismi principali. In realtà molta parte dell'assistenza spesso è stata finanziata ancora recentemente durante la crisi con i contributi della previdenza, ma quello che forse è più interessante è che questa settimana è stato presentato un pietra miliare per chi vuole capire come funzionano i sistemi di welfare, cioè il rapporto sullo stato sociale che viene realizzato ogni anno da un pool di economisti guidato dall'ottimo felice Roberto Pizzuti, e quest'anno l'attenzione è stata puntata sul cosiddetto welfare occupazionale o il welfare d'impresa, che va molto di moda, e Pizzuti ha presentato dei dati che francamente, quando appunto li ho visti ieri, mi hanno fatto saltare sulla sedia.
È trasalito?
Sono trasalito e più che trasalito, perché la spesa sociale
volontaria... Che anche in famiglia si sono preoccupati quando l'hanno vista trasalire in quel
sì,
modo.
Sì, esattamente. La spesa sociale volontaria privata, cioè quello che i cittadini spendono autonomamente per sopperire ai buchi dell'amministrazione pubblica, del welfare state, per quanto riguarda assistenza e previdenza, ha avuto incrementi veramente spaventosi in Europa dal 1990 al 2015. Il record assoluto, la Spagna, più 532% in termini di PIL, era uno 0,2 nel 90 e è salita all'1,1 nel 2015, ma non è da meno la Svezia, che come vedremo è anche il paese che ha registrato il maggiore incremento delle diseguaglianze, più 310%, e una spesa privata che ha raggiunto il 3,2 del PIL, seguito poi dall'Austria, 1,4%, e via così per quasi tutti i paesi europei. Noi non siamo, diciamo, nella fascia centrale, siamo saliti allo 0,9% del PIL e siamo comunque quelli che spendono meno. Quello che forse è più interessante è che c'è qualcuno che ha visto invece scendere la percentuale del PIL e il PIL salire, ed è la Germania. La Germania spendeva, i cittadini tedeschi spendevano l'1,5 del PIL per finanziare il loro welfare personalmente, cioè direttamente, e questa spesa è scesa all'1,2 nel 2015, è salita in termini assoluti ma appunto è scesa in termini percentuali, che vuol dire che alla fine il sistema di welfare tedesco sta funzionando molto bene ed è forse l'unico in Europa che ha avuto un meccanismo in controtendenza anche rispetto alle diseguaglianze.
Si scrive anche degli obiettivi raggiunti o non raggiunti in termini di riduzione della povertà e delle diseguaglianze stesse?
Sì, perché il rapporto ovviamente analizza anche tutto il tema delle diseguaglianze, e forse è interessante verificare se è stato rispettato l'obiettivo dell'Unione Europea. Era quello nel 2010 di ridurre di 20 milioni i poveri, che erano 116 milioni nel 2008, obiettivo assolutamente fallito, perché nel 2017 i poveri in Europa sono 111 milioni, e nel pieno della crisi erano arrivati addirittura a toccare 120 milioni. Queste sono le cifre rispetto alla povertà. Le diseguaglianze di reddito invece sono cresciute, perché la quota di reddito del 20% più povero è scesa dall'8,1 al 7,8, in Italia dal 7,4 al 6,3, ma questi sono numeri che abbiamo dato più volte anche da questi microfoni, soprattutto paragonati a pre-crisi, post-crisi, l'effetto è ancora molto consistente secondo tutti i principali parametri, dal PIL al reddito alla disponibilità economica delle famiglie.
Sono le 8:56 minuti, tra poco dobbiamo andare in pubblicità, ma prima, visto che Paolo Fresu diceva e ci raccontava che la mattina si sveglia, guarda lo spread e gli chiede perché, ma lo spread non risponde, se non altro invece lei con lo spread ci parla tutti i giorni, ottiene delle risposte e quindi ci può dire perché è tornato a 2,90 lo spread.
Beh, non è difficile immaginare perché sia tornato a 2,90, stante la apertura della procedura di infrazione che appunto è stata annunciata con una lettera molto pesante da parte dell'Unione Europea nei confronti dell'Italia per debito eccessivo.
È trasalito il governo quando l'ha letta?
No, non è assolutamente trasalito, anzi mi sembra di capire, ho visto i messaggi del Presidente del Consiglio Reale Matteo Salvini che ha scritto che con 400 euro per 9 milioni di italiani che hanno votato la Lega gli può mandare, si può ampiamente pagare la multa e quindi che gli fa il ciaone, come ha scritto nel suo tweet.
Che culo, quindi sei votato Lega che devi dare 400 euro.
Sì, era scritto così nel tweet che mi ha molto sorpreso, perché appunto l'ipotesi che debbano sganciare 400 euro a testa mi sembra una cambialetta mica da ridere. Per poter rispondere alla minaccia appunto della multa da 3,5 miliardi, lo spread ha ripreso a salire ed è probabile che a questo punto rimarrà molto, molto turbolente, soprattutto per effetto delle dichiarazioni sulle manovre economiche, dalla flat tax al condono, di cui parleremo tra l'altro tra pochissimo col professor Santoro.
Sì, possiamo ricordare che Tria ha appena detto che non ci vuole nessun tipo di manovra correttiva. Quindi,
sì, non si sa dove vada però a prendere i soldi, ma questo è un altro...
Ne ha detto Salvini, 400 euro per ogni elettore che ha votato Lega e siamo a posto.
Siamo a posto.
8:58 minuti, poi torniamo sul tema perché il professor Santoro sente l'odore del sangue quando si parla di flat tax e quindi vuole tornare ad azzannare la materia, pubblicità e poi seconda parte del giorno delle locuste.
Radio Popolare, se ti abboni si sente meglio.
Avete una casa da vendere o da affittare in Vicolo Corto o in Parco della Vittoria? Beati voi! Ma come va il mercato? Stime, leggi, normative?
Meno male che c'è il Carlo, l'agente immobiliare senza imprevisti, severi case, professionalità, stime gratuite e basse provvigioni.
02 4507 4537, severicase.it, in via Lomellina 31 a Milano.
O mangi sta minestra o salti dalla finestra, anche se la minestra è una cucina di ricerca rivisitata con ingredienti locali e stagionali e la finestra dà direttamente sul lago di Como.
Quindi meglio far buon viso a buonissimo menù, quello che vi verrà servito ogni giorno diverso alla cucina della Marianna.
Ristorante non democratico con alberghetto.
lamarianna.com.
Dopo gli scioperi del 1944 e 45 nelle fabbriche del Milanese, 570 lavoratori furono deportati, 223 non fecero ritorno.
Matilde, il tramper San Vittore di Renato Sarti con Arianna Scommegna, Deborah Villa e Rossana Mola, fino al 9 giugno al Teatro Studio Melato.
Attraverso la voce delle donne, il racconto di un'epopea.
Quando è il giorno della memoria?
365 giorni all'anno.
Info ed acquisti piccoloteatro.org.
E certo che abbiamo anche l'ospite d'onore, è Sure Syndic, con Maurizio Landini, e poi un sindaco di sinistra americano, una mosca bianca, come da noi, un esploratore di fiumi di plastica, un fotografo naturalista, vacche ribelli, un concerto di Paolo Fresu e uno dei Blue Beaters. E faremo anche due chiacchiere, ma proprio due, promesso, sull'Europa, però poi un succulento spettacolo di Burlexotan, perché anche l'anima vuole la sua parte. 7, 8 e 9 giugno, All You Need Is Pop, Alpini, il programma su radiopopolare.it, biglietti in prevendita online, 5 euro un giorno, 10 tutti e tre.
Dopo 20 anni di Taranta Power, rivoluzione culturale, musica di contrabbando e battito del sud, Eugenio Bennato torna a Milano in concerto
con salsiccia, friarielli, pastiera e bomboloni. Venerdì 31 maggio alla Bocciofila Martesana di via Rovigno 14, metro Turro, ingresso 12 euro più tessera AXI.
Popolare Network.
How can you
4 minuti dopo le 9, Driven to Tears, Police, da Zeniata Mondatta, tanti tanti anni fa. È vero, caro professor Di Stefano, che nella vita gli esami non finiscono mai, ma questa volta, per fortuna, egli dovrebbe aver finito gli esami. Si ricorda che la settimana scorsa non c'era causa esami. Glielo chiediamo subito, finiti gli esami?
Sì, sì, finiti. Almeno la prima sessione, dai, diciamo.
Come sono andati i ragazzi? Come li ha trovati quest'anno? Più preparati oppure Lazzaroni?
I ragazzi sono sempre bravissimi, questa è la realtà. Noi ne parliamo male.
Ma lei ne parla sempre male fuori onda. Perché adesso deve fare quello che dice che i ragazzi...
No, io parlo male dei miei figli, è diverso.
Non solo. Oh, una volta tanto mi appoggia anche il professor Di Stefano.
In genere è molto critico.
E si vede che invecchiando divento più buono. Allora,
io speravo che fosse che la sessione era andata meglio, che erano migliorati loro.
Quindi, come dire, non aveva la mosca al naso il giorno degli esami, li ha graziati tutti.
No, ma gli esami sono scritti, però, quindi li sto correggendo e sono andati normalmente. Però insomma, mi dispiace sentire sempre molta acrimonia verso questa generazione che merita molto di più.
Giusto. Quindi
siamo disposti a concedere.
Studenti del professor Santoro all'ascolto, sappiate che sta correggendo, ma tutto sommato sono andati bene. Forse vi farà fare un'estate tranquilla, o forse no. Chissà se avrà detto la verità oppure no. Sulla flat tax ci sono delle verità scolpite o ci sono delle incertezze?
Ah, di incertezze ce ne sono tante. Devo dire che è veramente come il mostro mitologico a 9 teste. Quando se ne taglia una, ricresce sempre, e l'ultima versione è, se possibile, per certi versi ancora più inquietante delle precedenti.
Come è diversa rispetto alla prima versione?
Sì, continua a mutare, continua a cambiare. Ovviamente stiamo sempre alle dichiarazioni giornalistiche, quindi tutto che va preso con le strapinze, per modo di dire. Allora, parrebbe che la versione che verrà portata in Consiglio dei Ministri prossimamente preveda un sistema ancora a scaglioni, con però l'assorbimento di 2 o 3 scaglioni attuali in un unico scaglione fino a 50-60.000 euro, con un'aliquota da definire. Non è chiaro come verrà finanziato, probabilmente ci sarà una revisione delle detrazioni e delle deduzioni. Allora, io vorrei richiamare l'attenzione, chiaro che non è che possiamo dire tantissimo, però un paio di cose, di elementi di attenzione. Allora, il primo è, ovviamente, abbiamo già detto parecchie volte, ma da per ricordarlo, occhio a quali deduzioni e quali detrazioni si tagliano, perché questo può essere fondamentale per capire a chi converrà questa manovra. Non bisogna guardare solo le aliquote. È vero che sui primi 3 scaglioni oggi le aliquote sono 23, 27, 38% fino a 55.000 euro, quindi uno dice vabbè, ma se fino a 50.000 euro mi mettono il 20 per esempio, ci guadagno sicuramente. Mica vero, perché le aliquote effettive sono al di sotto di quei valori, perché poi ci sono le deduzioni e le detrazioni, specialmente per chi ha redditi da lavoro dipendente basso e quindi parte da livelli molto inferiori a quelle aliquote.
Cioè, sta parlando di noi?
Sì, sto parlando dei lavoratori dipendenti.
Bene,
che hanno
stipendio basso, perfetto.
E questo è il primo elemento. Ma ce n'è un altro che secondo me è ancora più interessante, perché è stato reinserito l'aggettivo familiare. Quindi si parla di un reddito familiare di 50.000 euro. Ora, al di là delle questioni tecniche, c'è una questione politica non indifferente, per renderla chiara, che riguarda la distribuzione del reddito all'interno della famiglia. Per renderla chiara, prendiamo 2 nuclei familiari che oggi guadagnano 50.000 euro. In uno c'è una sola persona che lavora e che guadagna 50.000 euro, in un altro ce n'è una che guadagna, mettiamo, 15.000 euro, e un'altra che ne guadagna 35.000. Ora, il reddito complessivo della famiglia è uguale, però oggi non pagano le stesse imposte, perché siccome le imposte sono calcolate con un sistema progressivo sui 2 individui separatamente, nel secondo caso la famiglia paga complessivamente di meno rispetto al primo caso. Ora, parrebbe appunto che in questa nuova cosiddetta flat tax, che ovviamente con la flat tax non c'entra nulla, insomma, questa revisione degli scaglioni, si passi ad un sistema familiare. Fra le 2 famiglie, se si passa ad un'aliquota unica, chi ci perde è la famiglia bireddito. E questo cosa significa concretamente? Significa che la persona all'interno della famiglia che ha il reddito più basso si potrebbe trovare ad avere un rilevante incremento di tassazione. Ora, chi è la persona che normalmente, Bacchi, dico normalmente, ha il reddito più basso nei nuclei familiari?
Io.
Oh. No, di solito è la donna, nel 70%.
Nel mio caso io.
Vabbè, questo succede perché sua moglie è una brillante professionista, certo, quindi è un'eccezione. Però voglio dire, questo sistema ha una sottile, neanche tanto sottile a guardarla bene, venatura antifemminile contro il lavoro femminile, perché a quel punto, nel momento in cui ci viene tassato a livello familiare ed aumenta l'aliquota, tecnicamente si chiama marginale, cioè su ogni euro di reddito in più guadagnato, soprattutto per la donna, a quel punto chi è che si impegni di più a lavorare di più, a fare qualche straordinario in più? Sicuramente l'uomo e non la donna. A quel punto il discorso della donna che sta a casa a fare la calza, come dire, e che piace a molta parte evidentemente della nostra maggioranza, verrebbe rinforzato anche da un conteggio monetario. Occhio, perché questa cosa potrebbe non essere evidente di primo acchito, ma potrebbe rivelarsi in realtà molto importante.
Tra l'altro, il vecchio stereotipo della donna che sta a casa a fare la calza andrebbe aggiornato e sostituito con un nuovo stereotipo, quello che della donna che sta a casa a cercare la calza normalmente perduta dal marito, che ne ritrova sempre una perché l'altra è tragicamente scomparsa. Capita anche a lei, professor Santoro, di perdere la calza, di la verità.
Sì, certamente sì, ma io do sempre la colpa ai figli, perché così è più semplice, ovviamente. No, sì, assolutamente, però è un aspetto inquietante di questa riforma.
Comunque vi ricorderete tutti quanti il vecchio proverbio: la vita è fatta a scale, chi le scende e chi le sale. Potremmo parafrasarlo a proposito di quello che ci ha raccontato il professor Santoro con: la vita è fatta non a scale ma a scaglioni, ci sono furbi e ci sono...
Ci sono rotoloni,
sì, va bene. mettiamo rotoloni, va bene.
Quando possiamo chiedere al professor Santoro un'opinione anche su questi nuovi rumors su condoni, non si capisce bene.
Vabbè, lo manda a nozze.
Insomma, sembrerebbe
che è veramente confusa. Oggi il Sole 24 Ore Bitton ci dice nessun condono, invece altre testate dicono esplicitamente che c'è una nuova ipotesi di condono molto consistente.
Allora, io ho un problema, devo confessarlo, personale con l'onorevole Bitonci, con cui ho avuto qualche occasione, diciamo, di confronto acceso.
Ha litigato con Bitonci?
Beh, insomma, è difficile non litigare
con
una persona
ha litigato con Bitonci,
così aggressiva e così supponente. Ma comunque, detto questo,
scusi, è quello che ha detto Bitonci questo o lo sta dicendo lei?
No, lo sta dicendo lei.
Ah no, pensavo l'avesse detto Bitonci.
No, diciamo che vabbè, comunque tralasciamo questo vissuto personale. No, e il punto è che sì, alcuni giornali hanno detto che verrà riportata in auge quella famosa ipotesi di saldo e stralcio che c'era, che sarebbe un condono ancora più grande di quelli già
il più grande in assoluto, perché saldo e stralcio di quel tipo sarebbe veramente una tombalona, insomma.
Sì, soprattutto perché non riguarderebbe procedimenti che sono già in corso, dove è stata emanata la cartella esattoriale, esatto, e si fa uno sconto sul pagamento della cartella, ma sarebbe una sorta di autocondono, per cui nel momento in cui mi accorgo, diciamo, di aver evaso, cosa di cui sono perfettamente consapevole, pagando molto meno di quanto avrei dovuto pagare, mi metto a posto e nessuno può venire più ad accertarmi, e poi non si capisce per quanti anni. L'altra volta questa cosa era stata stoppata, bisogna dirlo, dall'opposizione dei 5 Stelle. In questo caso è chiaro che il momento politico è un po' diverso, per cui non è certo che una cosa del genere possa essere usata. Vorrei solo ripetere, lo so che l'ho detto tantissime volte, che comunque il gettito di un condono, per quanto grande possa essere, non può essere usato a copertura di spese permanenti. Per una banale regola di bilancio, non si può finanziare con il condono uno sconto permanente dell'IRPEF, a meno che non si inventino di fare lo sconto per 3 anni, così come hanno finanziato il reddito di cittadinanza per 3 anni, e poi fra 3 anni chi lo sa, questo è possibile.
Io come spesso mi accade, mentre parlavate di questa cosa, ero già altrove, stavo già sognando.
Ah, sì.
Cioè, alla festa della radio, sì, dobbiamo fare assolutamente il litigio Santoro-Bitonci, ma facendolo in grande, cioè grande litigio innanzitutto, tipo match di wrestling, intorno tutto il pubblico come nel Gladiatore che va Alessandro, e il professor Di Stefano tipo l'imperatore che a un certo punto, quando lei ha schienato Bitonci, fa il pollice verso e lei a quel punto lo finisce. Bello, lo facciamo?
Guarda, io sono disposto, ma non
ci dà il numero di Bitonci poi fuori onda che lo chiamiamo per fare sta roba qua, cioè sarebbe veramente la ciliegina sulla torta di Olioni di Spop.
Visto il personaggio mi sembra difficile, però prova.
Però bello, al limite travestiamo uno da Bitonci e facciamo una grande fiction.
Ma il vero problema è farlo stare zitto. Io sono uno che parla tanto, ma lui è veramente torrenziale, cioè non permette a nessuno di parlare, e quindi
ma
riesce a farlo stare zitto per 30 secondi.
Ma a quel punto vi diamo le reti e gli spadoni di gomma per fare i gladiatori, quindi anche se uno parla l'altro attacca. Bello, lo dobbiamo fare assolutamente.
Io ho un passato da schermidore, quindi faccio
veramente c'è il passato da schermidore,
ho fatto fiorente e spada,
mannaggia. Peccato che abbiamo poco tempo. La prossima settimana approfondiamo il passaggio da schermidore del professor Santoro, ma soprattutto vi facciamo sapere com'è andata, se abbiamo portato in porto il format. Grazie intanto, professor Santoro, per essere stato con noi. Ci dice solo una cosa? L'iniziale di quello che ha preso il voto più alto?
Beh, sicuramente una ragazza, adesso
certo,
se le ragazze vanno meglio.
Te pare vergogna.
Ma no, perché sono più brave, però adesso all'iniziale non la so, perché non ce le ho qui sotto mano in compito.
Vabbè.
Le ragazze vanno meglio, c'è poco da fare.
Brave le ragazze, sono il futuro della nostra economia. Arrivederci, professor Santoro.
Arrivederci.
Buona giornata. E lei l'ha sollecitato su un altro argomento e lui si è mangiato tutto un pezzo di seconda
parte. No, ma è il nostro argomento della scaletta.
No, perché poi si mente, non facciamo in tempo a arrivare alla fine della scaletta.
No, assolutamente, l'ho fatto apposta perché
così, così almeno oggi si riposa.
Assolutamente, ma era molto più qualificato sentire l'opinione del professor Santoro che il mio riassunto di cronache giornalistiche che appunto, come dicevo, sono anche difficili da comprendere perché sono una in contrasto con l'altra, insomma.
Andiamo sul tema dei mutui che oggi è protagonista
una
della prima pagina del Sole 24 Ore.
Sì, apertura sorpresa e forse indicativa del Sole 24 Ore, che decide questa mattina, il direttore Tamburini ha deciso di aprire appunto con la frenata del 9% delle richieste di mutui. Le nuove domande sono quelle del periodo gennaio-aprile e gli addetti evidenziano un calo del 5-6% del primo trimestre anche delle erogazioni. Perché il Sole sceglie evidentemente di mettere in prima pagina questa informazione? Perché la situazione e le tensioni su i contrasti con Bruxelles, il rischio di nuove manovre evidentemente crea una fase di timori ulteriori sul piano dell'economia, e quindi le famiglie scelgono in una lettura abbastanza banale ma evidente di rinviare l'eventuale investimento e la contrazione di nuovi mutui per l'acquisto di case.
Pensavo andasse più lungo sul tema dei mutui, quindi mi ero distratto. E allora da prima pagina in prima pagina, perché se sul Sole 24 Ore viene sollevata la questione del crollo delle domande dei mutui, sulla prima pagina di Repubblica, lo citavo oggi in rassegna stampa, si fa aleggiare non so se il fantasma o lo spettro, comunque il ritorno dell'IRI, perché Cassa Depositi e Prestiti, scrive Sergio Rizzo, si sta prendendo tutto quasi a voler ricostituire una nuova IRI.
Ma io direi che la ricostruzione di Sergio Rizzo è vera fino a un certo punto, nel senso che questo ruolo della Cassa Depositi e Prestiti non è sicuramente di oggi, non è nemmeno dell'impostazione del contratto di governo, perché già negli ultimi due governi la Cassa Depositi e Prestiti era diventata di fatto appunto una nuova IRI. Pensiamo solo agli investimenti che avevamo citato più volte anche da questi microfoni, molto criticabili, per esempio che la CDP guidata nel precedente mandato aveva messo a punto, per esempio nel settore del turismo, con l'acquisto e la gestione di intere aziende del comparto dei villaggi turistici in Italia, oltre 400 milioni investiti direttamente o indirettamente per questo scopo. Ora Rizzo mette l'attenzione su la capacità finanziaria, un attivo di 425 miliardi, cioè un quarto del prodotto interno lordo italiano, 342 miliardi di raccordo postale, che sono i risparmi di 27 milioni di italiani, e questi sono appunto i numeri generali. In pancia si è ritrovata poi, per le scelte fatte dai precedenti governi che avevano bisogno di fare anche cassa, il 26% dell'Eni, il 35% delle Poste, il 30% di Terna, il 26% di Italgas, il 30% di Snam, il 71% di Fincantieri, il 12% di Saipem, e poi Saci, Fintecna, un pezzo della Treccani, la prestigiosa ex sede del Poligrafico, il 10% di Telecom, che lo Stato aveva, per tra virgolette, privatizzato una ventina d'anni fa. Questo è un po' il quadro complessivo di questa nuova IRI, che adesso è anche un po' la regia dell'ultima operazione di cui si parla quest'oggi con grande evidenza, cioè il progetto Italia, la famosa fusione del gruppo Salini con Impregilo per far fronte alla crisi drammatica del settore delle grandi costruzioni, e che vede anche in questo caso la Cassa Depositi e Prestiti come il motore principale.
Intanto sul sito della Stampa Albano ci racconta che produce vino ma ha preso solamente 3 sbronze, e ce lo racconta invece la sbronza dei dazi non fa bene al PIL americano. Bastata una sbronza perché il PIL tentennasse un po'.
Assolutamente non fa bene, e la revisione del dato finale sul PIL degli Stati Uniti, che è arrivata nella notte ed era attesa una revisione al ribasso, seppur di poco, rispetto all'annunciato, dal 3,1 al 3% di crescita, ma soprattutto si incrementano in diverse sedi gli allarmi per quanto riguarda la situazione dal punto di vista della ricaduta dei dazi sul PIL degli Stati Uniti. Aumentano i costi soprattutto per le imprese, e quindi si teme un'infiammata dei prezzi che potrebbe portare Powell, in questo momento messo sotto tiro da Trump negli ultimi mesi, a riprendere una curva al rialzo dei tassi. In quanto pesano comunque i dazi in termini di ricaduta sull'economia infrenata, sull'economia mondiale? Settimana scorsa avevamo i dati del Fondo Monetario Internazionale, quest'oggi ci sono quelli sicuramente più piccoli ma più rilevanti per l'Italia, del rapporto SACE, il progetto sul il rapporto sulle esportazioni, dal quale emerge che appunto la previsione degli effetti della ricaduta dei dazi sull'andamento delle esportazioni italiane potrebbe essere di una flessione dello 0,2% dell'export, che è veramente tanta cosa, perché l'export italiano oggi vale il 3,4% a livello mondiale, e complessivamente 500 miliardi di euro di esportazioni, e quindi questa frenata dello 0,2 vorrebbe dire un impatto in termini di miliardi molto consistente.
A proposito di PIL, ha visto Jacinda Ardern, la premier neozelandese che ha varato quella che hanno chiamato la finanziaria del benessere? La voce più cospicua è la salute mentale, con l'equivalente di più di 1 miliardo di euro in 5 anni per inserire uno psicologo in ogni ambulatorio di medicina di base, ridurre i crescenti tassi di suicidio e potenziare la lotta a dipendenze, ansie e depressione, lotta alla povertà infantile, alla violenza domestica, che sono emergenze nazionali, aiuti senza tetto alle comunità indigene, alla ricerca contro il global warming per un totale di 3,5 miliardi di fondi extra, ma soprattutto l'impiego dei living standard frameworks, cioè di parametri del dello standard di vita, in cui appaiono indicatori come per esempio la solitudine, una idea di impostazione della finanziaria che sta esattamente agli antipodi, non solo in termini geografici ma anche rispetto al tutto il resto del mondo. Terra rara, mi verrebbe da dire, la Nuova Zelanda, e di proprio di terre rare adesso che ci tocca parlare, perché sulle terre rare si è puntata l'attenzione della Cina ma anche degli Stati Uniti, e qui di nuovo si incrocia il tema su con quello dei dazi.
Nettamente, perché le minacce di Pechino, per quanto molto vaghe, sulle terre rare hanno provocato delle reazioni molto concrete. Il Pentagono ha chiesto alla Casa Bianca di sbloccare con urgenza fondi federali per finanziare la resurrezione dell'industria delle terre rare negli Stati Uniti. Di fatto si tratterebbe di costruire in Texas uno stabilimento di lavorazione delle terre rare più preziose, secondo il Pentagono, e cioè il neodimio e il praseodimio impiegati nei supermagneti. Non sto babbiando, sono appunto due di queste terre rare che non conoscevo e di cui ho appreso appunto quest'oggi nel servizio del Sole 24 Ore. Il piano del Pentagono, che riguarda anche le terre rare legate all'accumulo di energia, in particolare di energia elettrica, perché nonostante le dichiarazioni e le posizioni dell'amministrazione Trump, comunque il Pentagono e l'esercito degli Stati Uniti stanno investendo moltissimo sull'accumulo di energia elettrica per le basi dell'esercito fuori dai confini degli Stati Uniti.
A proposito di PIL, male anche il Brasile, con un calo dello 0,2 nel primo trimestre. Quindi
sì, sembra fallita almeno su questo fronte le promesse del trionfale insediamento di Bolsonaro, del leader di estrema destra, perché il primo trimestre il PIL del Brasile ha registrato una contrazione dello 0,2%. Il dato negativo è conseguenza delle contrazioni registrate negli investimenti, -1,7% nell'industria, nell'agricoltura e nell'allevamento. E quindi da questo punto di vista la riduzione delle previsioni di crescita per il 2019, si è passati dall'iniziale più 2,5 a un più 1,23, cioè più che dimezzato, e questo dato del primo trimestre fa addirittura ipotizzare che il Brasile possa ritrovarsi in una condizione più difficile ancora, cioè intorno all'1% massimo di crescita del PIL nel corso di quest'anno.
Professore, manca un minuto, facci lei, scegli lei, decidi lei.
Ma potremmo forse puntare sulla multa, perché questa è una notizia che non trovate su nessun quotidiano questa mattina, la multa che è stata comminata all'Italia, 10,6 milioni di euro per aver ridotto gli incentivi alle rinnovabili 5 anni fa. Questa è una conseguenza, una decisione della sede internazionale del famoso ISDS, cioè Investor State Dispute Settlement, il tribunale che è molto contestato, a cui fanno ricorso le multinazionali. In questo caso hanno fatto ricorso degli avvocati commerciali che, per conto di una società olandese, hanno chiamato in giudizio appunto lo Stato italiano e hanno vinto un provvedimento molto discusso e fatto dal governo Renzi per tentare di riequilibrare la cosiddetta bolletta energetica, che in realtà non è stata per nulla riequilibrata.
Le 9:27 minuti, chiudiamo qui questa puntata del Giorno delle Locuste. Rinnoviamo come sempre l'appuntamento alla prossima settimana, che sarà sempre di venerdì, ma il venerdì speciale in cui ricomincia la 3 giorni di festa di Radio Popolare, di tutta la sua comunità, Only Unidis Pop. Sarà una mattina di grande celebrazione. Nel frattempo, professor Di Stefano, le auguro una buona settimana, così come a tutti gli ascoltatori. Stia bene, arrivederci, saluti alla famiglia, tante
e
belle cose.
All'ascoltatore che chiedeva, per Fresu nessun costo aggiuntivo, il biglietto è sempre quello.
Ma no, ma è come sempre stato.
Come sempre
il
stato.
Biglietto è per l'ingresso a Only Unidis Pop, e lì si può vedere chiunque,
tutto.
La qualunque, a qualunque ora, su qualunque palco, con quel prezzo lì, il prezzo
5
del...
euro o 10 per 3 giorni.
Esattamente, 10 euro per 3 giorni. mi dica lei che sa di economia.
Un affare. Assolutamente.
E se lo dice lui, buona cravatta a tutti, cari ascoltatori, la cravatta del professor Di Stefano. Alla prossima settimana, siamo in ritardo. Ciao.
Ciao.